Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con l'Eucaristia e nell'Eucaristia, la nostra speranza che il Signore, la nostra speranza, la nostra fede, che il Signore continui nell'opera che ha intrapreso solo col Signore Gesù, ma fin dalla creazione del mondo, come ci suggeriscono tutti i testi, l'opera di liberazione dal male. Non ci permette di seguire le vie del bene, le vie che il Signore ha tracciato.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 9, versetti 32 e 34. Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle prese da stupore dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Parola del Signore.
Ecco, nei tre versetti nei quali Matteo racconta anche questo episodio, troviamo che la metà, un versetto e mezzo, è speso da Matteo per descrivere la reazione da parte delle folle e da parte dei farisei, mentre si riduce il racconto del miracolo a un versetto e mezzo, non dice come Gesù ha fatto, come l'attenzione quindi sembra più rivolta alla seconda parte del brano di oggi.
No, sono tre versetti, quattro, molto pochi per poter, cioè lascia, è un piccolo discorso che lascia sospesi, perché poi si vedrà nel capitolo 12 la continuazione e anche un po' la spiegazione di questo stupore e di questo controstupore dei farisei. C'è lo stupore della folla perché ci non si è mai visto nulla di simile il controstupore, che non so come dire, come il contrario dei farisei, che appunto dice scaccia demoni per opera del principe dei demoni. Cioè, quindi appunto il discorso era completato col capitolo 12, dal versetto 22 in seguito. Tutti dicono che è un doppione, perché Matteo ci tiene che questa rassegna di miracoli raggiunga il numero 10, perché sono 10 le piaghe d'Egitto e quindi Gesù sarebbe il nuovo Mosè rispetto al Mosè d'Egitto che compie appunto i 10. Non ho granché da dire, se non che qui non c'è nessun dialogo tra Gesù e il muto indemoniato, e viene compiuto con questo miracolo e per suscitare questa meraviglia nella folla, ecco, nella folla, lo stupore che dovrebbe appunto poi sfociare nella fede in Gesù, che non, è uno stupore che ancora non ha un volto chiaro di fede vera, insomma di fede completa.
Ma c'è al capitolo 10, al versetto 8, dei suoi discepoli dice: guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco, mi sembrava un po' che fosse di scuola per i suoi discepoli questa serie di miracoli, che gli faccia vedere quello che devono fare a loro volta.
Ma sì, fa molta impressione questo gettito continuo di miracoli, anche come comincia oggi. Dice: usciti costoro, cioè i due ciechi, appena risanati, gli presentarono un muto indemoniato. Quindi usciti quelli, ce n'è già un altro pronto. Cioè, mi sembra che Matteo insista moltissimo appunto su questi miracoli. Adesso io ero andata a vedere anche come finiva il capitolo quarto, quando diceva, versetto 23, curando ogni sorta di malattia e infermità, la sua fama si sparse, eccetera, così condussero lui tutti i malati, tormentati da varie, eccetera, egli li guariva. Cioè questo tutti e questo continuo, ecco, andare a lui, portargli malati, che ciechi, indemoniati, muto come questo, e lui guarisce tutti, appunto. Quindi mi sembra, e anche dopo c'è un altro sommario in questo senso, curando ogni malattia e infermità, dirà il versetto 35. Quindi mi sembra niente che Matteo voglia sottolineare moltissimo questa volontà e questa potenza, ecco, che ha Gesù. E appunto, forse appunto anche come... A me veniva solo in mente il versetto di Giovanni quando dice: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Mi sembra che un po', ecco, si vada in quella direzione.
A me sembra che Gemma abbia riferito bene questo brano come un brano di conclusione, che porta a compimento il numero dei miracoli e anche la tipologia dei miracoli di Gesù, in riferimento per esempio al capitolo 11, versetto 5, dove c'è un elenco che si rifà ai profeti, soprattutto a Isaia 35, che parla del tempo messianico, o a Isaia 61, ecco, quindi qui i muti mancavano ancora, quindi viene completato questo, e anche è un brano di conclusione, è una specie di sospensione rispetto, come diceva prima Gemma, al capitolo 12. A me sembra che sottolinei come alla fine della... cioè i miracoli sono molto importanti per Matteo, perché i miracoli dimostrano la messianicità di Gesù, il Messia secondo certe concezioni molto diffuse sicuramente, che hanno una radice nei profeti. Il Messia è uno che fa i miracoli, e i miracoli attestano la straordinarietà e la sua elezione divina, la straordinarietà della sua missione. E quindi la frase è riassunta molto bene: come l'insegnamento di Gesù lascia ammirati, così anche le opere di Gesù fanno dire: non c'è mai una cosa così, non si è mai vista in Israele, è una cosa eccezionale, ecco, che supera tutte i segni della presenza di Dio precedente attraverso i profeti. E quindi questo mi sembra, e anche interessante che Matteo anticipa qui anche al versetto 34 la reazione dei farisei. Tra l'altro usa l'imperfetto, dicevano, quindi non dissero semplicemente, lo presenta come una posizione, diciamo, ecco, dei farisei, che come molti ritengono rappresentano un tempo non del tempo di Gesù, ma un tempo molto successivo, insomma, quando Matteo scriveva. Qui i farisei appaiono come le autorità, o comunque da un lato c'è la gente, dall'altra parte i farisei. Ad ogni modo, quello che i farisei dicono conferma quello che la gente dice. Per Matteo, sicuramente, il fatto che i farisei non mettono in discussione gli eventi, i miracoli. Qui non è in discussione se Gesù faccia dei miracoli o no. Se poi è un testo che riflette una situazione successiva ancora di più. Non è in questione quello che Gesù ha fatto, se veramente Gesù ha fatto cose straordinarie. Qui è in questione l'interpretazione della figura di Gesù e delle sue opere. E c'è un'altra possibilità, anche nella Bibbia, c'è un'altra possibilità, che non è che uno che fa i miracoli, ci potrebbe essere anche uno, ecco, che è un falso profeta, che fa i miracoli, naturalmente non è così per l'Evangelista, e poi qui non c'è la risposta di Gesù, che ci sarà al capitolo 12, lì ci sarà la risposta, però appunto mi sembra che sia giusto osservare che è una conferma anche questa per l'Evangelista. I farisei ammettono che Gesù fa cose straordinarie, e quindi quello che dice la gente è vero. Nessuno si è mai visto una cosa così, anche per i farisei non si è mai visto, e quindi sono, diciamo, una conferma sotto questo aspetto. La risposta poi l'avremo dopo.
Una parola su un aspetto a latere rispetto a quanto di principale è stato detto finora. Mi aveva colpito fin da ieri il fatto che questo demonio non reagisce minimamente, fu scacciato, ci sono tante volte segni di reazioni nel corpo, nelle parole. Tutto questo per dire che mi pare che qua l'Evangelista rimane dentro a una visione che per me è molto importante di questi miracoli, come l'ha già poi detto un po' Sandro all'inizio, proprio come segni del male che mina il progetto bello di Dio, e che Gesù viene a guarire. Intendo dire, solo prendendo gli ultimi tre, un morto, due i ciechi e un muto, veramente segni della impossibilità di vivere il progetto di Dio. Sarà perché io personalmente mi viene molto facile comprendere che a volte il mutismo, il silenzio, certi mutismi, certi silenzi, faccio fatica a non pensare che non sia a caso, è veramente un male grande, e l'Evangelista la vede non come una malattia, ma come un'opera del diavolo, perché avrebbe potuto dire gli presentavano un muto e quello cominciò a parlare. No, è proprio un'opera del diavolo che il Signore è venuto, da cui il Signore è venuto a guarire questa persona.
No, volevo dire una cosa veloce, cioè io mi meraviglio sempre molto di questa incredulità davanti a questi miracoli che compie il Signore, proprio anche delle guide del popolo di Israele, che sembrano proprio, rilacciandomi al Vangelo di sabato, così sembrano proprio guide cieche, proprio che non riescono a vedere i segni del Figlio di Dio che compie proprio in mezzo a loro. Cioè, non capisco cosa possa fare di più per poter dimostrare, ecco, questa sua presenza in mezzo a loro, però capisco anche che il demonio, oggi come allora, agisce proprio con una forte potenza, cioè li rende ciechi, non riesce ad aprire i loro occhi come fa Gesù con il cieco.
Ci sono alcuni che, cioè, la reazione non è unica, ci sono reazioni diverse, e soprattutto la reazione della folla è quella sottolineata al versetto 33, che sono stupiti, e quindi questo ha colpito, e Gesù ha avuto successo in questo senso. E anch'io, quello che avevo pensato, veramente è stato detto, l'ultima frase, quella, la reazione dei farisei, che poi verrà ripresa, conferma la reazione della folla. Gesù cacciava veramente i demoni, aveva questo potere, è una affermazione confermata attraverso la loro opposizione, però è confermato appunto questo potere. È quello che ho pensato, è la straordinarietà di questo evento, di quello che compie Gesù, che qui viene sottolineato dall'Evangelista, che non si preoccupa nemmeno tanto di dire qual è la reazione del guarito, di colui che è stato guarito. Dice che parlava, che aveva ripreso a parlare, cioè Gesù l'aveva guarito, ma non interessa questo. Quello che interessa a Gesù è la reazione della folla. Mi sembra molto, molto significativo questo. È vero, è l'ultimo, così per completare i miracoli che sono 10, cioè mancava ancora il muto, che doveva essere guarito per completare quell'elenco, ma così è anche sempre la reazione della folla, messa anche soprattutto messa in bocca alla folla questa affermazione molto importante, molto bella. Poi ho pensato, e questo forse c'entra meno col brano di oggi, però l'Evangelista ci mostra Gesù impegnato, per così dire, a sanare, a guarire il suo popolo. C'è la liberazione anche dal potere del diavolo, del demonio, e un potere che in Israele è riconosciuto, cioè Israele è ben consapevole di questo, mentre fra le nazioni è diversa la cosa. E non è la liberazione dagli idoli, che non era questa, è la liberazione da un potere che sta al di sopra di tutto, che sta al di sopra e che nel quale anche Israele, per così dire, insieme alle genti, che Israele insieme alle genti deve subire. Ricordo quello che disse, anche qui poi chiudo, Boccaccini, sempre lui più volte citato, in questo periodo, all'epoca di Gesù, era già abbastanza sviluppata la credenza, l'idea che ogni malattia era legata al potere del demonio.